Così ho visto l'Immacolata di Don Dolindo Ruotolo, 19° giorno. Le anime spose di Cristo. Dio solo, sono io, Maria Immacolata, vergine attiva nell'amore del mio Dio. La verginità non è oziosa quiete, non è egoismo superbo che rifugge dallo stare soggetto, dall'avere noie. Quando un'anima rimane vergine per sua comodità, per evitare soltanto il peso della vita, per essere più libera di se stessa, non con Dio ma nel mondo, è una vergine stolta che non merita questo nome così bello. Vi dissi ieri che la verginità vera comporta le nozze con Gesù Cristo. Queste nozze suppongono tale unione con Gesù Cristo, da vivere della sua vita, da generare a lui anime, da ricolmarlo di amore. Spose lebbrose. Considerate le nozze terrene ed avrete una pallida idea di quello che voglio dirvi. Sono la mamma vostra, figlie mie, e voglio che voi siate il principio di una novella generazione di vergini vere. Ecco perché la mamma vostra insiste sopra un soggetto tanto importante. Le spose di Gesù sono diventate lebbrose, sono isolate dalle creature, ma sono concentrate in loro stesse. Esse non si sono date a lui, ma al loro egoismo pagliato. Gesù è disgustato di queste miserabili spose, che non gli sanno dare nulla e che tante volte hanno screditato il suo amore. Gesù è addolorato per le anime consacrate a lui, che egli ha arricchito di se stesso e che vivono di mondo. Gesù è sdegnato per quelle che pretendono di adornarsi del titolo di spose sue con una sterile devozione che è piena di peccato. Voi dunque dovete consolarlo, dovete prepararvi alle nozze con lui, intendendo bene il valore e i doveri di una vera verginità. Una donna, quando si dà a un uomo nelle nozze terrene, prima di tutto cerca di conoscergliene l'indole, il carattere, la bontà, per poter darsi a lui non tanto materialmente quanto nell'amore. Il fidanzamento è un tirocinio, dovrebbe essere una formazione. Io non vi parlo qui dello stato matrimoniale, ma vi dico che sono maledette quelle creature che peccano, si degradano, si abbruttiscono nel tempo che si preparano alle nozze. In questo tempo il peccato, sia pure di pensiero soltanto, è un'idolatria che è punita, poi con le angustie della vita e col disinganno più amaro. Quando le due persone destinate alle nozze hanno avuto una conoscenza del loro animo, delle loro abitudini, della loro indole, allora vengono ai piedi dell'altare. La sposa si dà allo sposo, rinuncia alla propria famiglia, diventa sua, si associa alla sua attività, ai suoi dolori e forma una novella famiglia. Essa quindi diventa come ministra dell'attività dello sposo e diventa madre nel dolore, diventa la prudenza della casa con l'ordine, diventa e deve diventare la gloria dello sposo, la sua difesa, la bontà che tempera le asprezze della vita, la fedeltà che chiude la casa ad ogni devastazione. La Vergine di Gesù Cristo può essere mai inferiore ad una sposa terrena? Che cosa dirà a voi lo sposo celeste se rimanete solo raccolte in un luogo, contente di dormire al fioco lume di una lampada semispenta? Che cosa dirà Gesù quando vi giudicherà? Egli vi metterà sotto gli occhi i sacrifici fatti dalle creature per il mondo, per una creatura, e si vergognerà di voi. Una vergine deve essere tale nella mente, nella vita, in tutto il suo essere. Deve essere come il fiore di Gesù Cristo, il suo amore, il suo strumento di gloria. Essa quindi deve prima di tutto conoscerlo, per abituarsi a pensare come lui, a parlare come lui, ad amarlo, a compatire i suoi dolori. Conoscere Gesù e condividerne le sofferenze. Sono 3 anni che Gesù vi parla per farsi conoscere da voi, figlie mie. 3 anni di misericordia nei quali Egli vi ha spiegato i misteri più profondi, vi ha rivelato i segreti del suo amore. Egli vi ha sposate a sé prima come sue fidanzate. Un'anima che rinunzia al mondo per Gesù ha il dovere di istruirsi talmente della dottrina della fede, di conoscere il Vangelo, la Chiesa, la profondità dell'amore di Gesù Cristo, da poter dire veramente di conoscere lo Sposo Divino e di intenderne il linguaggio. Una sposa di Gesù è un'anima che vive profondamente della Chiesa Cattolica, del suo spirito, della sua liturgia, che prega con le preghiere della Chiesa, perché la Chiesa non è che Gesù Cristo stesso. Ma non basta conoscere Gesù, bisogna conoscerne le pene, le angosce, i dolori. Una sposa terrena raccoglie soprattutto le pene dello sposo, ne diventa il conforto. Egli ne si confida. Ebbene, voi siete e dovete essere le spose di un Dio crocifisso. Dovete quindi raccogliere i suoi sospiri, le sue amarezze, i suoi dolori, meditandoli costantemente in modo da viverne con lui ai piedi della croce, da raccogliere il sangue dalle sue piaghe, da consolarlo. Sulla croce Gesù attende la sposa sua. Egli non le si dà che in quell'atteggiamento di dolore. Oh figlie mie, la meditazione della passione di Gesù è una grande sorgente di amore. Come la sposa terrena cura di più lo sposo quando egli le si confida e le fa conoscere le sue pene, così la sposa di Gesù lo ama tanto tanto quando ne considera gli strazi e gli affanni. Nella passione dolorosa essa intende quanto Gesù l'ha amata, intende quanto egli è buono, intende quanto è degno d'amore. Nella passione Gesù è tutto amabile, tutto desiderabile, dolcezza ineffabile, che non dà soggezione ma spira amore. Nella passione nasce la familiarità dell'anima con Lui, quella familiarità che la porta a Lui sacramentato, che gli fa confidare le miserie proprie, che la riempie di speranza, che la fa abbandonare a Lui. L'anima, sposa di Gesù, deve non solo conoscere la sua passione, ma ci si deve associare. È là che si compiono le nozze celesti, è là che essa riceve il nome dello sposo, è là che deve raccoglierne la vita e farla germinare. La sposa terrena diventa madre nel dolore. La sposa celeste deve raccogliere la vita di Gesù con l'amore. Deve farla germinare in se stessa e nel dolore, nel sacrificio, nell'immolazione. Deve offrirgli tanti fiori viventi. la sposa di Gesù, la Vergine è una vittima. Se volete misurare il grado di unione con Gesù, misurate i dolori che soffre per Lui e con Lui. Che dite voi di quelle vergini stolte che vogliono le consolazioni, le gioie, le dolcezze e che vanno a Gesù per godere di Lui? Sono vergini stolte, sterili nella loro stoltezza, spose infeconde che non sanno raccogliere la sua vita e non la sanno riprodurre in se stesse. Spose coronate di spine, adornate di piaghe. O figlie mie care, sposatevi a Gesù, ma coronandovi delle sue spine, adornandovi delle sue piaghe, e soffrite in unione con i suoi dolori, perché ogni pena morale o fisica è un legame di più che può congiungervi a Lui. O Romilda, tu hai tanti legami per congiungerti al tuo sposo, tante pene fisiche, tante lotte interne, tante sofferenze morali. Ecco un tesoro grande che può renderti vergine savia se sai soffrire con Lui, per Lui, in Lui. O Elena, quanto devi ringraziare Gesù che ti fa partecipare dei suoi dolori. Dal tempo nel quale il tuo capo ti duole, egli ti poneva la sua corona. Quando le tue mani e i tuoi piedi si agghiacciano, egli ti dà i suoi chiodi. Quando ti senti tutta dolori, ti dà le sue piaghe. Anche tu, Carmela, che credi di essere all'ultimo posto, hai tanti tesori per legarti a Gesù tuo. Credi tu che Gesù ti tenga come strana? I tuoi dolori sono tesori, sono dolci catene che ti avvincono a Lui. Non perdere questi tesori con l'impazienza. Lavora con Lui. E quando ti senti più infiacchita, allora figurati di camminare con Lui, sfinito, sotto il peso della croce. Quando sei rimproverata e ti pare ingiusto il rimprovero, taci, come Lui tacque quando fu accusato e percosso. O figlie mie, la sposa che non può associarsi allo sposo completamente non cerca tutti i modi per assomigliare. Se è di diversa regione, non cerca di parlare come lui. Se è più bassa, non cerca di adornarsi in modo da sembrare più alta. La sposa di Gesù, quando non ha dolori da offrirgli, cerca essa stessa di adornarsene ed è naturalmente crocifissa con lui nella penitenza. La sposa terrena, se è troppo pallida, si tinge. Il suo pallore, vicino al colore rubicondo dello sposo, sembrerebbe il pallore di un cadavere. Ebbene, non siate inferiori alle spose terrene nelle industrie dell'amore. La mortificazione e la penitenza vi tingono del sangue di Gesù Cristo e vi fanno rassomigliare a Lui. Dovete mortificarvi nelle piccole cose, nelle inutili curiosità, nelle piccole vanità, nelle impazienze. Dovete portare in pace le croci giornaliere, dovete fare qualche penitenza, benedetta sempre dall'ubbidienza. Non sono le grandi cose che piacciono a Gesù quanto l'amore col quale si fanno le piccole. Queste penitenze hanno il profumo dell'umiltà, sono più belle. Non basta soffrire per essere simili a Gesù. Si può soffrire come un dannato, come un'anima purgante, come un'anima eletta. Si può soffrire la croce come il cattivo ladro, come il buon ladro e come Gesù. Il cattivo ladrone soffriva la croce bestemmiando, il buon ladro, implorando la pace. Gesù, immolandosi per tutti. La sposa di Gesù deve soffrire come lui immolandosi. È così che il sangue di Gesù discende in lei, germina, produce frutti di amore e rende attiva l'anima o silenziosamente o anche quando Dio ve la chiama nell'apostolato. La sposa di Gesù è naturalmente ministra della casa sua. Cerca di rimettervi l'ordine, di ripulirla dalla polvere, di rassettarla. Cerca la gloria dello sposo celeste ed essa per prima gli fa onore, lo difende, lo consola, gli è fedele. Una vergine senza questi caratteri è stolta. Sicché l'immolazione non deve essere soltanto la soddisfazione di poter dire «Ho fatto qualche cosa per Gesù», ma deve essere un'unione vera alla sua attività, apostolato di riparazione, attività di bene e, quando Dio lo vuole, anche apostolato esterno. Oh madre Esther, oh piccola figlia mia, non è la solitudine l'attività tua. Sei sposa di Gesù in un istituto missionario. Devi essere missionaria secondo che l'obbedienza ti adibisce. La sposa terrena che desidera solo starsene in colloquio con lo sposo ed abbandona la casa alla rovina è una sposa stolta che disonora lo sposo. Una sposa che per tenere la casa in ordine si dà tutta a un lavoro materiale e trascura la vita intima con lo sposo, con la scusa di essere attiva, non è più una sposa, ma una serva. Devi operare alla sua presenza, in lui, per lui, e devi coltivare la vita interiore. Così sarai vergine prudente e fedele. La sposa desidera stare con lo sposo. Dopo la giornata piena di affanni, desidera sentirsi tutta di lui. La sposa di Gesù deve essere una pellegrina anelante all'eterna unione con lo sposo celeste. Essa quindi è distaccata dalla terra, dalle vanità, dalla vita e come colomba geme dolcemente nel pellegrinaggio terreno. Oh, essa non può badare in quale posto è messa dalla provvidenza, non si attacca alla casa religiosa, ad una città, alle sue sorelle, cerca di avere un solo legame, lo sposo, una sola aspirazione, lo sposo. Il gemito dell'anima che sospira a Gesù, solo, è tanto bello, è un'armonia suavissima per lui, è come il canto del cuore. Siete per il cielo, figlie mie, e se vi sposate a Gesù, lo fate per raggiungerlo nel cielo. Perché dovreste legarvi alla terra? Prendete la croce e seguitelo con coraggio, poiché tutto passa, e come passa un giorno, così passa la vita. Gesù ha fatte tante croci per le sue spose. Egli le alimenta, qui, delle sue amarezze, per glorificarle nel cielo. La sua sposa, la croce, la trova dovunque. Gesù è omeopatico per le suore, è allopatico per le persone che vivono nel mondo. Una suora pare che non abbia croci. La sua vita agli occhi altrui pare tutta una felicità. È un errore. Gesù per essa ha ridotta la croce a una dose omeopatica che ha lo stesso effetto di una grande croce. Non cercate la pace dell'illusione, ma la pace di Dio. Una sposa è contenta della sua casa, non si lascia affascinare dai gioielli delle altre, ma il suo gioiello è lo sposo suo. Guardate al cielo, e quando il demonio vi tenta, quando vi fa desiderare magari il mondo, allora pensate alla fugacità della vita. Beata l'anima che in questa vita diventa già un angelo di Dio col candore virginale. Oh Ersilia, figlia mia, il demonio ha tentato di assalirti, ma Gesù ti ha liberata da una grande rovina. Ora ti saresti perduta nei gorghi del mondo, saresti miscredente, piena di peccato, ed egli ti fa sua sposa invece. Oh Este, sta calma, non vedi che Gesù ti ama? Ti avrebbero dato in balia di un mostro e la mamma tua ti ha liberata. Ora sei di Gesù e lo sarai sempre. Guardate al cielo e guardate a me. Imitate la mamma vostra. Il Magnificat delle Vergini Spose di Cristo. La Chiesa mi chiama Vergine Prudentissima, Vergine Veneranda, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele. Così dovete essere voi, piene della sapienza celeste, adornate di virtù, gloria dello Sposo Divino, potenti nelle opere, clementi nella dolcezza della carità, fedeli nell'amore. Dovete glorificare Dio nella verità, conoscendone la grandezza. Magnificat anima mea Domino. Dovete sentirvi tutte di Gesù, riguardandolo come unico tesoro. Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Dovete essere spose sottomesse nell'umiltà del cuore. Respectit humilitate mancille sue. Dovete essere gloria dello Sposo Divino. Beata me dice omnes generationes. I doni che vi fa non debbono farvi stolte nella vanità. Fecit mihi magna qui potens est e santum nomen eius. Rimanendo vergini sue, non siete voi che fate a lui un dono. È lui che vi arricchisce di se stesso, poiché voi siete povertà squallida che nulla vale. Fecit mihi magna qui potens e santum nomen eius. Una vergine di Gesù non riguarda le altre con disprezzo, non si crede migliore, non si crede orgogliosamente privilegiata. Le false devote sono quelle che riguardano con disprezzo le altre. Voi siete predilette dal suo amore, perché la sua misericordia si diffonde sopra tutte le generazioni. Voi dovete desiderare che la sua misericordia si diffonda. Misericordia eius a progenie in progenies, dimentibus eum. La superbia vi disperde, l'umiltà vi esalta. La povertà di spirito vi sazia di lui. La vanità vi rende vergini vuote, scheletrite. Siate come me prudenti nelle parole, venerande nelle opere, gloria di Gesù Cristo vostro Sposo, potenti nel dolore, nell'unione alla sua passione, clementi nella dolcezza e nella carità, fedeli a lui fino alla morte. Così canterete un cantico nuovo nel cielo, nelle eterne nozze, alle quali Gesù vi chiama. Vi benedico tutte. Le vostre nozze con Gesù. Nel giorno del Corpus Domini voi farete le vostre nozze con Gesù. Vi dirò io stessa come dovrete farle. Non è un voto che io richiedo da voi, è una dedizione a lui completa, un abbandono alla sua volontà, un'intimità di vita con lui. Dovete sposarvi a lui nell'Eucaristia e nella Passione. come spose sue, gli dovrete dare un fiore, dovete adornarvi. In quel giorno, quindi, lo avrete tutte nel cuore come vostro gioiello. Io ve lo prometto, anzi lo voglio. Preparatevi da ora con raccoglimento, con la carità scambievole, con la preghiera e con l'umiltà. Recitate il Magnificat secondo tutte le intenzioni che raccoglie e recitate le litanie. Ora potete dirle con maggiore devozione. Esercitatevi nell'abbandono alla volontà di Dio e dimenticate voi stesse, poiché dovete essere spose di Gesù in un abbandono completo. Raccomando a te, Elena, più che a tutte, questo abbandono. Non pensare che fai sempre peccati. Questa è tentazione pericolosa del demonio. Pensa alla bontà e alla misericordia di Gesù, che tanto ti ha amata, e dimentica te stessa. Raccomando a te, Linda, un grande abbandono di intelletto a Gesù. Cedigli i tuoi pensieri e i tuoi giudizi. Riguardati come un nulla inetto e come una figlia che, confidando nella sapienza del padre, non può errare. Raccomando a Romilda la fiducia e la carità, a Lia la fiducia e l'umiltà. Riguardati come ultima nella casa di Dio, ma non come serva, non come abbandonata, ma come refrattaria a tante misericordie. Gesù ti ama tanto. A Salvatore la preghiera. Egli, come sacerdote, deve essere la voce supplicante innanzi a Dio. Anche tu, Salvatore mio, devi dedicarti a Gesù, sposando a Lui l'anima tua. Non pensare alle tue miserie, ma alla sua misericordia. Raccomando a Maria, piccola, la fiducia nella misericordia di Dio. A Maria di Gesù l'abbandono, la pace, la carità. Gesù vuole porre in voi un suggello d'amore che deve farvi rimanere fedeli alla sua misericordia. Anche, demolendosi tutto, rimane il vostro abbandono a Lui. Così la semente si ripone nella terra feconda e cresce più bella. Raccomando a Ersilia il raccoglimento e la pace, a Ester la semplicità. Caccia via da te ogni pensiero che ti complica, figlia mia. Umiliati nelle mancanze e non fantasticare. La fantasia ti paralizza e ti fa tanto male. A Maria Pietad raccomando la preghiera. Io ti amo tanto, figlia mia, e ti ho chiamata in così breve tempo perché devi pregare e attrarre su tanti cuori e sul tuo istituto la misericordia di Gesù. Offri le tue pene per questo scopo e con la dolcezza e la carità, con l'esattezza e la prudente fermezza, cerca che le anime a te affidate siano veramente spose di Gesù e vergini savie. A Madre Ester raccomando la preghiera, la carità, la semplicità, la fiducia, l'abbandono, la pace. Ad Anna l'amore a Gesù e alla sua passione. A Pina il raccoglimento e l'abbandono. Accetta tutto quello che il Signore dispone e non lo offendere. A Carmela raccomando la pazienza, l'uniformità alla volontà di Dio. Questi giorni debbono essere giorni di preparazione affinché le vostre nozze con l'agnello divino siano complete. Imperitura. Pregate per le anime consacrate a Dio, fra le quali ci sono tante spine per Gesù. Pregate per i peccatori, pregate per la Chiesa. A te, figlio mio Dolindo. A te poi, figlio mio Dolindo, dico, non temere di nulla. Gesù ti ha fatto tanto simile a sé e devi ringraziarlo. La croce è la tua via. E più si sviluppa il disegno di Dio, più diventerà pesante. Tu mi ripeti tante volte, mamma mia, ricordati che sono sacerdote. Non far durare questa inerzia, questa privazione. Oh, figlio mio, io me ne ricorderò, ma la tua è la più grande attività sacerdotale. È l'immolazione con Gesù. Non temere. Non vedi tu che Gesù ti attiva anche nella tua prigionia? È forse vuota la tua giornata? Non ti ha egli amato più di tutti, dandoti questo grande privilegio di dolore? Io spezzerò ogni catena e saprò farti vedere che mi ricordo che sei sacerdote, che sei mio figlio. Raccomando a tutte il silenzio. Questi tesori verranno alla luce quando la Chiesa vi avrà posto il suggello. Sono oro, non ancora coniato. È necessario attendere il conio perché abbiano valore per tutti. Non fate passare in vano questi giorni di grande misericordia. Vi benedico tutte. E benedico Vincenzina, alla quale scriverete subito. Benedico Ermelinda, alla quale parlerete a voce quando Gesù lo disporrà.